Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 3 Mondo di mercoledì 14 luglio. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti, oggi anche in regia, con Giulia De Luca in redazione e Gianluca Dascenzi alla console. Quello di oggi è un giro del mondo in 20 minuti fra aree del pianeta in sofferenza. Vi porteremo in Sudafrica, Cuba, in Iraq, in Libano, ad Haiti. Non ci sono purtroppo grandi notizie positive da dare oggi in questa rassegna stampa. Cominciamo dal Sudafrica, teatro di scontri, violenze e saccheggi in questi giorni. Le violenze sono scoppiate dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma, che ricordo fu presidente del Sudafrica fra il 2009 e il 2018, condannato a 15 mesi di carcere dalla Corte Costituzionale per essersi rifiutato di comparire davanti alla commissione d'inchiesta anticorruzione che indaga su presunte frodi sotto il suo mandato presidenziale. Zuma, che ha 79 anni, resta una figura molto popolare nel paese, specialmente nella sua provincia nativa di KwaZulu-Natal, e resta anche un punto di riferimento per i suoi sostenitori, che affermano che i suoi diritti costituzionali sono stati violati. Oggi dedica al Sudafrica la sua apertura il Financial Times, anche l'edizione cartacea, c'è una foto in cui si vede proprio sotto la testata alcune persone arrestate, che questi uomini che sfilano chini quasi in ginocchio con le mani sopra la testa davanti a militari armati. Da quanto sembrano le persone responsabili di uno di questi saccheggi. Il Financial Times scrive che dietro la protesta non c'è solo un'iniziativa dei sostenitori di Zuma, ma la disoccupazione giovanile e le pessime condizioni dell'economia del Sudafrica. Andiamo su un sito sudafricano, Times Live, che dal conto pesante di questi giorni di violenza: 72 morti e oltre 1200 arresti, e molte di queste vittime sono rimaste uccise appunto dalla calca, dalla folla durante questi saccheggi di centri commerciali e di negozi. Altre persone sono morte mentre cercavano di far saltare in aria gli sportelli dei bancomat, e poi ci sono state anche delle sparatorie. Andiamo sul quotidiano francese Le Monde, che scrive che nonostante l'appello alla calma delle autorità e il dispiegamento di circa 2500 soldati, migliaia di sudafricani hanno continuato ad affluire per rapinare hangar, centri commerciali, negozi, soprattutto a Durban, una grande città portuale sull'Oceano Indiano. Quindi sono stati assaliti anche dei magazzini, e nei negozi saccheggiati i rivoltosi hanno utilizzato cibo, attrezzature che poi hanno cercato di rivendere in un contesto economico degradato dalle restrizioni messe in atto a fine giugno per limitare nuovi contagi da Covid-19. E l'altro sito sudafricano, News 24, si chiede se è necessario lo stato di emergenza. Siamo sempre sul sito di News 24. Cresce la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza mentre continuano i saccheggi e le distruzioni diffuse in alcune parti del Gauteng e del KwaZulu-Natal. Ai sensi dell'articolo 37 della Costituzione sudafricana, lo stato di emergenza può essere dichiarato quando la vita della nazione è minacciata da guerra, invasione, insurrezione generale, disordini, calamità naturali o altra emergenza pubblica, e la dichiarazione è necessaria per ristabilire la pace e l'ordine. Andiamo sul sito di Euronews, leggiamo che l'esercito ha annunciato lo schieramento dei propri soldati in due province per cercare di aiutare la polizia a contenere gli attacchi contro le attività economiche e sedare i disordini. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha condannato senza mezzi termini quanto sta accadendo. Ci sono molti sudafricani che in questo momento non condividono l'arresto di Zuma, ma non si possono tollerare azioni di violenza e di distruzione che influiscono negativamente sui diritti degli altri, ha sottolineato il presidente Ramaphosa, il quale ha aggiunto: la situazione attuale è motivo di preoccupazione per tutti quanti, non ci devono essere divisioni etniche, i disordini devono essere condannati da tutti i sudafricani perché siamo una nazione impegnata nella lotta al razzismo. Andiamo sul sito di BBC World. dove troviamo un'analisi di Farouk Khlotia intitolata «Cosa c'è dietro le rivolte?». Leggiamo questo breve commento. Il catalizzatore è stato l'arresto la scorsa settimana di Zuma, con i suoi sostenitori che hanno bloccato le strade principali, le arterie economiche della nazione, mentre chiedevano il rilascio del loro eroe politico. I bassi livelli di reddito e la disoccupazione, che si attestano a un record del 32,6% tra la forza lavoro, ancora tra il 46,3% e il livello della disoccupazione giovanile, e appunto questi bassi livelli di reddito e la disoccupazione sono visti come le bombe a orologeria che sono esplose. Molti sudafricani sono stati scossi dalle rivolte che hanno travolto il cuore della regione politica, appunto, che sostiene Zuma, e molti ritengono che il suo successore alla presidenza, Ramaphosa, non sia riuscito a fornire una leadership decisiva né per calmare la rabbia per la prigionia di Zuma né per rassicurare i sudafricani sul fatto che possono vivere in condizioni di sicurezza. Ramaphosa è stato anche accusato di essersi mosso con lentezza, di aver schierato poche truppe per garantire la sicurezza, soltanto 2.500 uomini rispetto ai 70.000 che ha schierato per imporre un blocco nazionale per frenare la diffusione del Covid-19 lo scorso anno. Non c'è dubbio, aggiunge questo commento della BBC, che i disordini siano la più grande sfida alla sicurezza che Ramaphosa ha dovuto affrontare da quando è diventato presidente nel 2018, dopo aver estromesso Zuma. È destinato ad aggravare la crisi economica già colpita dalla pandemia, poiché molte attività commerciali, tra cui negozi, magazzini e fabbriche, sono state distrutte. Le riprese video mostrano che anche una banca del sangue è stata saccheggiata nella città costiera di Durban, pensate un po', mentre Ramaphosa si è rivolto alla nazione lunedì sera, e insomma la BBC dice che insomma, i prossimi giorni saranno decisivi anche per la stabilità di questo paese. E lasciamo il Sudafrica e ci spostiamo a Cuba. Stiamo seguendo da lunedì mattina le notizie, gli sviluppi delle proteste a Cuba, un tema che è stato affrontato anche ieri mattina, da tutta la città ne parla, da Pietro del Soldà, appunto ieri alle 10, in seguito alle telefonate degli ascoltatori che erano arrivate a prima pagina. Dunque vediamo alcuni titoli su Cuba. Andiamo intanto su El País, il quotidiano spagnolo. Gruppi legati al governo scendono in piazza per mettere a tacere la protesta a Cuba. L'esecutivo denuncia la morte di un manifestante a La Habana durante le manifestazioni di lunedì. E a proposito di stampa spagnola, segnalo che è stata in stato di fermo la giornalista del quotidiano conservatore ABC, Camilla Acosta. E appunto su ABC c'è la foto della giornalista che è accusata di aver addirittura fomentato i disordini. E andiamo sul sito di Russia Today. Cuba dà conto della prima vittima in queste proteste antigovernative. Un uomo che si chiama Dubis Laurencio Tejeda, 36 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza cubane durante una dimostrazione nella periferia della Havana lunedì. Questo riferisce il quotidiano del governo cubano Gramma, organo ufficiale del Partito Comunista appunto cubano, e diversi altri manifestanti e poliziotti sono rimasti feriti in questi scontri. Andiamo a quanto scrive El País. Due messaggi diffusi questo martedì su Twitter dal presidente cubano Miguel Díaz-Canel riflettono la tensione che sta vivendo l'isola dopo le proteste senza precedenti di domenica. Il primo messaggio di Díaz-Canel dice: la rivoluzione cubana non porrà l'altra guancia a chi la attacca negli spazi virtuali e reali. Eviteremo la violenza rivoluzionaria, ma reprimeremo la violenza controrivoluzionaria. Che attacca le forze dell'ordine, attacca il paese. Nel suo secondo messaggio afferma: la controrivoluzione sogna una guerra fra cubani, e aggiunge: non li asseconderemo. Nel pomeriggio di ieri, scrive sempre El País, le autorità hanno annunciato che lunedì ci sono state nuove proteste e rivolte nel quartiere della Habana di Rojo e di Naranjo, durante le quali si è verificato appunto lo scontro con la polizia e manifestanti, e c'è stata questa vittima. Nonostante le strade della capitale e delle principali città del paese si siano risvegliate ieri di nuovo calme, seppur con un forte dispiegamento delle forze dell'ordine, le manifestazioni hanno scosso diverse città e paesi del paese e si sono già insediate, scrive il paese, nell'immaginario collettivo, al punto da segnare un prima e un dopo. E da lunedì, dopo l'appello del governo, numerosi gruppi vicini al regime hanno preso possesso di parchi e spazi pubblici per evidenziare, mettere in scena la loro adesione alla rivoluzione. E nel Campidoglio Nazionale, accanto al Parco della Fratellanza, dove domenica sono stati registrati i disordini più importanti, più di 100 persone si sono radunate per gridare viva Fidel. Questa era la cronaca del Paese, dicevo anche di Granma, l'organo ufficiale del Partito Comunista Cubano, che mostra le foto delle visite del presidente Miguel Díaz-Canel a Sant'Antonio de los Baños, dove sono cominciati i disordini nella giornata di domenica. E appunto fa vedere la folla che accoglie il presidente. Intanto chi si schiera a difesa di Cuba? La Cina, lo andiamo infatti su un editoriale del Global Times che già dal titolo definisce un grave crimine l'embargo nei confronti di Cuba. Leggiamo alcuni passaggi di questo editoriale del Global Times. Gli Stati Uniti hanno imposto a Cuba le sanzioni più lunghe e severe nella storia recente delle relazioni internazionali. Inoltre gli Stati Uniti hanno compiuto i maggiori sforzi per svolgere attività di infiltrazione politica a Cuba. Va detto che c'è chiaramente qualcosa che non va nella prevenzione dell'epidemia a Cuba, epidemia naturalmente di Covid-19 a Cuba, e nella sua economia, ma Cuba sta cercando di affrontare i propri problemi. Gli Stati Uniti stanno creando la più grande resistenza per prevenire i tentativi di Cuba, cercando di potenziare i movimenti di protesta distruttivi sull'isola. L'obiettivo di Washington, scrive sempre il quotidiano cinese Global Times in questo editoriale, l'obiettivo di Washington è creare una rivoluzione colorata a Cuba, e qui il riferimento è ai movimenti di protesta che ci furono negli stati ex sovietici, ribaltando l'attuale amministrazione cubana che va contro le norme delle relazioni internazionali. Questa è un'altra incarnazione dell'egemonia in stile americano. L'obiettivo della politica degli Stati Uniti in America Latina, scrive il Global Times, è di operare nella regione come il suo cortile di casa, fare in modo che tutti i paesi regionali servano i suoi interessi e rovesciare le spine, direi sottinteso le spine nel fianco, come l'attuale governo cubano, visto evidentemente dagli Stati Uniti come una spina nel fianco in questo cortile di casa. È particolarmente criminale mantenere l'embargo sul sfondo dell'attuale grave escalation della situazione epidemica a Cuba. Crediamo che le sanzioni non possano costringere Cuba a rinunciare al suo sistema socialista. Le forze di giustizia globali devono sostenere gli sforzi di Cuba per mantenere la stabilità sociale, superare le attuali difficoltà e condannare le pratiche di repressione, infiltrazione e sovversione degli Stati Uniti contro Cuba. Ecco, ripeto, repressione, infiltrazione e sovversione degli Stati Uniti contro Cuba, questo scrive il Global Times. Ci auguriamo che Cuba si liberi quanto prima dalla sua crisi e intraprenda azioni concrete con l'aiuto della comunità internazionale per spezzare nuovamente la cospirazione statunitense. Questo è il toni duramente anti-americani del quotidiano cinese Global Times. E lasciamo Cuba, adesso ci spostiamo in Iraq, un altro paese in sofferenza. Ieri vi abbiamo parlato qui in rassegna stampa dell'esplosione in un ospedale di Nassiriya nel sud del paese, in un reparto Covid che aveva provocato decine di vittime. Ebbene, le vittime sono veramente tantissime, sono 92. Oggi questa notizia è in apertura sul sito, ma anche sull'edizione cartacea del quotidiano saudita Arab Times. Il titolo dice: dolore e rabbia, gli iracheni chiedono giustizia. C'è una foto che spezza il cuore, la foto in primo piano del volto di un giovane uomo che piange disperato durante il funerale di una delle vittime a Najaf. Il volto di quest'uomo è veramente un concentrato di dolore, e oltre al dolore c'è anche la rabbia, le proteste per la situazione in Iraq, per la corruzione, per il degrado del sistema sanitario di questo paese. Di questo scrive oggi il Guardian, che appunto sottolinea questo aumento della rabbia da parte dei cittadini iracheni per questo che viene definito, usando la parola italiana, un inferno nel reparto ospedaliero appunto di Nassiriya. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo del Guardian. L'incendio è stato il secondo in un reparto di coronavirus negli ultimi 3 mesi. Più di 80 persone erano morte a Baghdad ad aprile. In entrambi si pensava che sia nel caso di Baghdad in aprile, sia in questo caso di Nassiriya, si ritiene che l'incendio sia partito dai depositi delle bombole di ossigeno. I residenti infuriati della città di Nassiriya, scrive il Guardian, hanno dato alle fiamme 2 veicoli della polizia, hanno chiesto giustizia per i familiari morti nell'incendio di lunedì all'ospedale Al-Hussein. Mentre il presidente iracheno Bahram Salih ha affermato che anche la corruzione, che è molto diffusa nel sistema sanitario e anche all'interno di questa struttura ospedaliera, è stato un fattore che ha favorito questo incidente. I fallimenti del settore pubblico gonfio, smisurato e spesso inefficiente dell'Iraq sono stati spesso evidenziati dai cittadini, che affermano che lo Stato fornisce poco, nonostante raccolga enormi entrate dalla produzione di petrolio. Evidentemente lo Stato fornisce pochi servizi di qualità, nonostante appunto raccolga abbia cospicue entrate grazie all'esportazione di petrolio. Questi incendi, il fumo negli ospedali sono un simbolo delle carenze del governo. Il Guardian aggiunge che il settore sanitario in Iraq sulla carta sembrerebbe ben finanziato, ma questo settore sanitario, come altre istituzioni irachene, è stato in pratica svuotato dalla corruzione a tutti i livelli di governo durante gli anni successivi all'invasione americana, in cui l'Iraq è stato costantemente valutato dal Global Transparency Index come uno dei paesi più corrotti. E dopo l'incendio di Baghdad ad aprile, Hassan al-Tamimi si era dimesso dalla carica di ministro della salute, e martedì i manifestanti arrabbiati a Nassiriya hanno fatto ulteriori richieste di dimissioni agli alti dirigenti del governo iracheno. Questo è diventato quello che siamo, ha detto Suhail Zara, un manifestante che era arrivato da un'altra città. Un paese che soffre in silenzio, questo deve cambiare. Questa era la cronaca del Guardian. E in questo nostro giro del mondo tra paesi in sofferenza, adesso approdiamo in Libano. Il Daily Star, il quotidiano libanese in lingua inglese, mette la notizia che ieri la polizia libanese ha sparato gas lacrimogeni durante gli scontri con i manifestanti davanti alla casa del ministro degli interni ad interim Mohamed Fahmy, accusato di aver bloccato un'indagine sull'enorme esplosione portuale della scorsa estate. Ricorderete la gigantesca esplosione del 4 agosto 2020 alle ore poco dopo le 18, che uccise 207 persone, ferendone oltre 7.000 e distruggendo vaste aree della città. Le proteste, scrive il Daily Star, indette dai parenti delle vittime dell'esplosione del 4 agosto sono aumentate in serata, con dozzine di manifestanti che si sono riversati per unirsi alle famiglie che hanno preso d'assalto la casa di Fahmy a Beirut, pesantemente sorvegliata. La folla inferocita, che chiedeva conto al ministro delle sue iniziative mentre si avvicina l'anniversario del peggior disastro in tempo di pace del Libano, è stata respinta dalla polizia antisommossa, che ha agitato manganelli, ha sparato gas lacrimogeni per disperderli. Questo era il Daily Star, ma di Libano parla anche Le Monde. L'Unione Europea si prepara a sanzionare i responsabili del naufragio del Libano. Sottolineo l'uso di questa parola, naufragio del Libano. Queste misure dovrebbero entrare in vigore alla fine del mese, prima appunto delle cerimonie di commemorazione per la tragedia del 4 agosto. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo di Le Monde. Dopo settimane di esitazioni e dibattiti interni, i paesi membri dell'Unione Europea hanno deciso di punire i leader libanesi che sono all'origine del naufragio politico ed economico del paese dei cedri. Al termine di una riunione dei ministri degli esteri dei 27 svoltasi lunedì a Bruxelles, il capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che è stato trovato un consenso per porre in essere un quadro normativo sanzionatorio nei confronti appunto del Libano. Tali misure, di cui non sappiamo ancora quali forma assumeranno né a chi si rivolgeranno, dovrebbero entrare in vigore entro la fine del mese. Con questo arsenale giuridico, l'Unione Europea intende dotarsi di uno strumento di pressione sulle autorità libanesi affinché vadano avanti nella composizione del governo e nell'attuazione della riforma, ha precisato Jean-Yves Le Drian, deplorando che il Libano è in procinto di autodistruggersi. Vedete, prima naufragio, adesso autodistruzione addirittura di questo paese. Da quasi 2 anni, scrive Le Monde, il paese dei cedri sta sprofondando in una crisi economica di una brutalità senza precedenti, frutto della negligenza e della corruzione dei governi che si sono succeduti dalla fine della guerra civile del 1990. Questo cataclisma, segnato dalla caduta libera della moneta nazionale e dall'iperinflazione, è esacerbato dall'immobilità della classe politica. I partiti confessionali, che hanno monopolizzato il potere per 30 anni, non sono ancora riusciti a formare un governo che potesse sostituire il governo di Hassan Diab, che si era dimesso dopo l'esplosione del 4 agosto. I negoziati si scontrano con l'antagonismo per metà politico e per metà personale, che oppone il primo ministro designato Saad al-Hariri, leader del campo sunnita, al capo dello Stato Michel Aoun e suo genero, l'ex ministro degli esteri Gebran Bassil, patrono del principale partito partito di ispirazione cristiana. L'assenza di un esecutivo funzionale priva il Libano, le cui casse sono vuote, di un prestito del Fondo Monetario Internazionale e degli 11 miliardi di dollari di aiuti che gli erano stati promessi durante la conferenza SEDR organizzata a Parigi nel 2018. Lo stanziamento di questi fondi è condizionato a riforme della governance che l'oligarchia politico-finanziaria libanese rifiuta. Di conseguenza, più del 50% della popolazione è scesa al di sotto della soglia di povertà e, secondo l'UNICEF, il 30% dei bambini del paese è andato a letto affamato o ha saltato i pasti a giugno. E sul Libano abbiamo trovato anche un reportage su Middle East Eye, Beirut, un giorno nella vita di questa città fantasma, Ghost City. Appunto nel sommario si dice che le molteplici crisi del Libano hanno lasciato i cittadini traumatizzati. Questi cittadini lottano per sopravvivere. E questo reportage, anche fotografico, di Middle East Eye racconta la storia della famiglia di Fatima, una donna di 59 anni che vive a Ayn el-Salem, al sud di Beirut. Si racconta che il Libano ha una delle più alte inflazioni del mondo. Fatima e la sua famiglia non possono permettersi il consumo di carne come una volta. Ora vivono con una dieta principalmente a base di patate e lenticchie. A volte Fatima e suo marito restano senza cibo perché i loro figli possono averne di più. Fatima ha 4 figli, 3 maschi e una femmina, anche uno di questi figli è disabile. Poi, ancora in questo reportage Middle East Eye, la vita a Beirut è cambiata drasticamente insieme a gran parte del paese. Passeggiando per le vie della capitale, il cambiamento di atmosfera intorno ai caffè, bar, pub e ristoranti che sono riusciti a rimanere aperti è tangibile. Non abbiamo l'opportunità di parlare di cose positive, non possiamo non parlare della carenza di dollari, furti, carburante e medicina, afferma Mawed, che è una delle persone intervistate in questo reportage. Purtroppo queste ora sono le nostre conversazioni. E infine un cenno sulla crisi di Haiti. Un articolo del New York Times dà conto della mobilitazione della società civile, che spesso può essere motivo di cambiamento. C'è stato un incontro di alcune organizzazioni della società civile haitiana in questi giorni a Port-au-Prince, ma il lavoro da fare è ancora molto. Finisce qui la rassegna stampa di questa mattina, ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.